Buongiorno, ben trovati. Stiamo guardando insieme da diverso tempo alcuni messaggi sulla preghiera. Questo di questa mattina è l'ultimo messaggio che il nostro fratello Tonino aveva preparato ed era rimasto un po' così a metà, perché il Signore poi l'ha portato con sé in cielo. E aveva tanto a cuore di parlarci ancora di qualcosa che riguardava il tema Signore insegnaci a pregare, qualcosa che riguarda la preghiera privata, ma anche che riguarda la preghiera pubblica, che non sono la stessa cosa in effetti, non possono esserlo, lo vediamo nella Bibbia, lo sperimentiamo nelle nostre vite. E così questa mattina vogliamo proprio affrontare un po' questo argomento e ricevere un po' di istruzione dalla parola di Dio su che cos'è la preghiera e soprattutto cos'è la preghiera privata. E cos'è la preghiera pubblica e quali differenze ci sono. Per preghiera pubblica intendo una preghiera come possiamo fare noi la mattina quando ci riuniamo per il culto e adoriamo il Signore, una preghiera dove non sono soltanto io da solo nella mia cameretta a parlare con Dio, ma condivido la mia preghiera con altri. Quella è la preghiera pubblica. Gesù spesso si ritirava in disparte perché dava molta importanza alla preghiera privata. E in Matteo 14, subito dopo la moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini, congeda i suoi discepoli e si ritira in disparte. È scritto in Matteo 14, 23, dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Cosa significa questo? Significa che il Signore Gesù aveva un grande desiderio, un grande bisogno di parlare col suo Padre. Colpisce profondamente che il Signore, che aveva una comunione perfetta col Padre, aveva bisogno di stare da solo, appartato. Questo è un esempio molto forte di preghiera privata, qualcosa che possiamo sperimentare tu e io. Nel contesto del racconto di Gesù, perché si mette da parte e perché congeda tutti? Beh, perché fino a poco prima era stato impegnato in una giornata di lavoro molto pesante. Aveva insegnato alle folle senza mai stancarsi, aveva sfamato le folle. L'evento era stato così grande, tante persone erano state toccate da quello che lui aveva insegnato, e ora cosa era venuto il momento di fare? Beh, adesso aveva bisogno di pregare. Forse aveva bisogno di pregare per quelle persone che avevano ascoltato la sua parola. Aveva bisogno anche di stare un po' in disparte col suo Padre. Il primo elemento che emerge da questa decisione del Signore è che anche tu e anche io, quando vogliamo pregare, beh, abbiamo bisogno di appartarci, dedicare del tempo. Sì, la preghiera privata è bella perché è pratica, la posso fare in qualsiasi momento. Queste sono delle caratteristiche della preghiera privata. Non serve un luogo specifico, l'abbiamo visto anche due domeniche fa, quando Gesù spiega alla donna samaritana che non serve un luogo specifico per adorare e per pregare al Signore. È pratica, può essere istantanea. Però dalla parola di Dio vediamo che la preghiera ha bisogno di tempo e quindi dobbiamo organizzarci con il nostro tempo e trovarci un posto tranquillo. Come si fa con 5 figli a trovare un posto tranquillo? Non lo so, forse c'è il bagno, forse quando scendo per andare al forno a comprare il pane mi fermo un attimino al bar e ci sto un po' più di tempo in un tavolino per conto mio, forse quando tutti finalmente dormono, lo faceva anche Gesù, la notte. È più facile che crolliamo anche noi a dormire, però è un momento anche per poterci impegnare a trovare del tempo per avere questo rapporto col Signore. Gesù stesso nel Padre Nostro dice che è importante che abbiamo questo momento, nella nostra cameretta, isolati da tutto e da tutti. Dice infatti di chiudere la porta della cameretta in modo che nessuno ci veda perché non dobbiamo pregare per farci vedere, e in modo che nessuno ci disturbi. Perché quando siamo soli davanti al Signore, quello è il momento in cui noi possiamo sperimentare una vera intimità, un rapporto filiale. Lì possiamo aprire il nostro cuore. E certo, non lo possiamo fare mentre guidiamo in macchina, difficile. O mentre ci sono situazioni che ci disturbano. Alzarsi un po' prima la mattina, andare a dormire un po' dopo la sera, quando ci sono momenti in cui sto da solo, in pausa pranzo. Ognuno ha la giornata caratterizzata da diversi impegni, ma anche possiamo capire che ci possono essere delle pause in cui il nostro tempo possiamo metterlo a frutto per la preghiera privata. Non serve molto per curare la nostra relazione di preghiera con Dio. Serve una decisione, perché sono sicuro, lo sperimento anche io, ci sono sempre tante cose che si intromettono a rovinare questo tempo di preghiera o a impedirmi di iniziarlo. Priorità, stanchezze. E invece la preghiera dovrebbe essere sempre fatta con una grande semplicità, sempre nel rispetto e nel timore di Dio, ma con una grande semplicità di cuore, con parole semplici, dirette, come chi? Come fa un figlio con il padre. Gesù, quando si ritira in disparte, non ci viene detto quanto tempo passa in Matteo 14 in preghiera, però dice che liquidò la folla e venuta sera se ne stava lì sul monte a pregare. Quindi non c'è andato 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, forse c'è stato qualche ora, e forse ci stava qualche ora perché continuava a pregare pensando alle persone che aveva visto davanti a lui, o continuava a pregare per ognuno dei suoi discepoli che aveva mandato sulla barca e che sarebbero stati adesso provati nella loro fede. E invece, quanto tempo dedichi tu alla preghiera? A volte, quando mi metto a pregare e sono passati 5 minuti, penso che ho già fatto il mio dovere, quasi avessi fatto io un favore a Dio, piuttosto che rendermi conto che è Dio che sta facendo un favore a me, che è un privilegio quello di poter parlare col mio Creatore. È un privilegio quello di poter riaprire il mio cuore. Forse se hai qualche difficoltà a pregare, puoi prima di pregare prendere la Bibbia e leggere un brano della Scrittura, leggere un po' la parola di Dio, ascoltare prima di parlare, può essere molto utile a capire con chi stai parlando. E forse dalla Bibbia abbiamo anche alcuni esempi, puoi strutturare un po' la tua preghiera. Non è che è uno schema che devi sempre seguire, però può essere utile avere uno schema in cui quando tu ti raccogli con il tuo Signore in forma privata, uno schema in cui tu puoi presentarti a Dio adorandolo, quello potrebbe essere la prima parte della tua preghiera. Nella maggior parte dei salmi, i salmi si aprono con delle lodi, alcuni anche con delle confessioni di peccato, però la maggior parte si aprono con un tempo di lode in cui riconosciamo chi è Dio e chi sono io davanti a Dio, l'adorazione. Poi dovrebbe seguire il discorso della confessione, del peccato. Quando riconosci chi è Dio, è abbastanza naturale che per avvicinarti a Lui devi prima confessare il tuo peccato, i tuoi peccati. Li commettiamo ogni giorno, piccoli, grandi. Siamo sempre mancanti davanti al Signore. Una parola detta male, una reazione sbagliata, un uso sbagliato del tempo, dei soldi, qualche bugia. Tutte cose che escono così, da sole, perché vengono da un cuore che è ancora contaminato dal peccato e contro il quale dobbiamo combattere. Come combattiamo? Confessandoli. Allora quando ti fermi in preghiera davanti al Signore, rifletti su tutto ciò che è una debolezza umana che caratterizza la tua vita, che contamina il tuo cuore, e confessalo davanti a Lui. Giovanni nella prima lettera ci dice che questo ci permetterà di ricevere il perdono, perché Dio è fedele e giusto da perdonare ogni iniquità. Per mezzo di Cristo Gesù non servono altri mediatori, non serve il sacerdote a cui dirlo per poter essere perdonati e avere la soluzione. È Dio che perdona per mezzo di Cristo Gesù. Il passo successivo potrebbe essere poi quello della tua richiesta. Magari invece quando iniziamo la preghiera, come iniziamo? Con la richiesta. Andiamo subito dritti al sodo, come fanno i figli coi padri d'altronde. Richieste per bisogni pratici, richieste per bisogni emotivi, richieste per bisogni spirituali. Quanto spazio hanno le richieste per la tua crescita spirituale nelle tue preghiere? Ma forse quello l'ho chiesto dopo alla fine, un pezzettino. Quando invece tutto ciò dovrebbe venire dopo le richieste dei nostri bisogni spirituali. Tutto ciò che è emotivo, tutto ciò che è materiale, viene vissuto alla luce della nostra relazione con Dio, della nostra vita spirituale. Dio vuole usare le nostre vite, vuole usare la tua vita. Abbiamo letto nel Salmo 34 che è pronto a rispondere ai tuoi bisogni. Ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di una moglie, di un marito, di una casa, di un amico. Bisogni materiali, bisogni emotivi. Ma questo viene dopo la realtà più importante, che tu sei creduto a Cristo, sei un figlio di Dio e hai uno scopo molto più alto in questa vita. Quella di portare la salvezza ad altri, quella di vivere nel ritorno, nell'attesa del ritorno di Gesù, quella di dare un senso eterno a tutto ciò che fai, al lavoro, alle relazioni con i tuoi amici, con i tuoi familiari, alle tue passioni. Tutto può avere un senso eterno se lo vivi sottomesso a Dio e a quello che vuole fare attraverso la tua vita. Quanto spazio lasci alle richieste per la tua crescita spirituale? Ah, per imparare a vedere che cosa? Per imparare a vedere la vita con gli occhi di Dio. Le persone intorno a te con gli occhi di Dio. E poi può anche esserci l'ultimo passo di questo schema, che è quello di pregare per altri. E mica prego soltanto per me. Nella Bibbia troviamo tantissime preghiere di intercessione. So che ci sono fratelli e sorelle nella chiesa locale che hanno bisogni per cui io posso pregare. So che ci sono colleghi di lavoro, familiari che hanno altri tipi di bisogni. Forse hanno bisogno più che io prego per la loro salvezza spirituale. Non esistono, ho sentito un po' il messaggio di Massimo di domenica scorsa, non esistono posture specifiche, l'avete capito? La postura giusta è un cuore inginocchiato davanti a Dio, perché alla fine puoi pregare in tanti modi. Nella Bibbia ci sono esempi di persone, uomini e donne di Dio che pregano in piedi, che pregano in ginocchio, che pregano seduti, che pregano camminando. Non è la postura che renderà efficace la tua preghiera, non è nemmeno lo schemetto che abbiamo visto che renderà efficace la tua preghiera, quello è un aiuto. È un cuore inginocchiato davanti al Signore, che cerca non il proprio volere, ma quello di Dio. Cosa vuoi, Dio, nella mia vita? Cosa vuoi fare attraverso la mia vita? Questa è un po' la struttura, è il cuore della preghiera privata. Questo schema nella preghiera privata potrebbe anche essere completamente stravolto, sapete? Lo vediamo insieme con un esempio nell'Antico Testamento, dal libro della Prima Samuele, attraverso l'esempio di una donna, la mamma futura di Samuele, Anna. Al tempo di Anna, sul finire ormai dei giudici, in Israele esistevano diverse città dove c'erano i sacerdoti. E gli israeliti potevano andare in queste città per poter offrire le loro preghiere nella casa, nel tempio locale del sacerdote e anche i sacrifici che Dio aveva descritto a Mosè, aveva comandato. Una di queste città, in quel periodo forse era la più importante, era Silo, una città situata a nord di Gerusalemme, a circa 30 chilometri. Perché era una delle più importanti? Perché lì c'era l'arca. L'arca dell'alleanza, quella con dentro le tavole del patto, la verga di Aronne, la manna. Già dai tempi di Giosuè e poi durante i tempi dei giudici, là era rimasta l'arca. E in questa città di Silo, l'arca era custodita nella casa del sacerdote e a quel tempo il sacerdote si chiamava Eli. Ed è lì che si reca Anna. Anna era la moglie di Elcana, non la sola moglie, perché Elcana aveva due, la seconda era Peninna. E la condizione familiare la rendeva molto triste ad Anna, perché Peninna aveva dei figli e lei invece era sterile e non aveva avuti. E in più ogni anno Peninna mortificava Anna, che era la moglie più amata da Elcana, ma che era quella che non aveva figli. E così Anna, in 1 Samuele, al capitolo 1, la troviamo che si reca di nuovo alla casa di Eli per poter pregare al Signore. E immaginate com'era il cuore di questa donna. Era distrutto, era pieno di sofferenza, pieno di amarezza, un cuore rotto dal fatto che non si sentiva apprezzata. Pensava che la sua vita non avesse alcun significato. Un figlio all'epoca riempiva la vita di una mamma, di una donna, di significato, anche a livello sociale, non solo familiare. Si sentiva così, disprezzata. E anche se il marito le diceva che l'amava, beh, l'amore di un marito però non poteva sostituire quello che lei sentiva nel suo cuore, questa grande mancanza, questa grande tristezza. E allora si reca dal sacerdote Eli, 1 Samuele capitolo 1, versetto 9. 1 Samuele capitolo 1, versetto 9. E voglio leggervi questa preghiera che fece al Signore. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente. Fece un voto e disse: «O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». Anna era pronta a chiedere un figlio, ma non per sé. Aveva tanto desiderio di un figlio, ma era pronta a chiederlo e allo stesso tempo a consacrarlo al servizio del Signore, proprio lì, nella casa di Eli. E quindi ad averlo, ma poi a separarsene. A questo era arrivata Anna, spinta da questo grande dolore. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava. La sua preghiera davanti a chi? Al Signore. Ed Eli osservava, che era seduto lì all'ingresso del Tempio, la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò Eli credette che fosse ubriaca e le disse: «Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino». Ma Anna rispose e disse: «No, mio signore, no. Io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora». Ed Eli replicò: «Va in pace e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Com'era fatta questa preghiera? Privata, intima. Era fatta solo muovendo le labbra, dice qui. Era fatta spinta da un cuore pieno di dolore e di amarezza. Era sicuramente piena di emozioni. Sicuramente lo schema dell'adorazione, della confessione è stato completamente stravolto. Ma questo fa parte della preghiera privata. Non era comprensibile. Eli, che era seduto lì vicino, pensava che fosse ubriaca, ma perché non stava manifestando in una maniera comprensibile le sue parole, stava parlando col suo cuore a Dio. Allora non ha seguito uno schema, forse non si è appartata molto a lungo come faceva Gesù, eppure è una preghiera che è stata ascoltata. Elcana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele, perché disse: l'ho chiesto al Signore. E cosa fa quindi Anna adesso? Aveva fatto un voto, vi ricordate? Se nasceva un figlio l'avrebbe consacrato a Dio. E allora Anna si recherà alla casa di Eli una volta che il figlio è cresciuto. Versetto 24, sempre del capitolo 1: quando l'ebbe divezzato, lo condusse con sé. Prese 3 torelli, un efa di farina, un otre di vino e lo condusse nella casa del Signore a Silo. Il bambino era ancora molto piccolo. Elcana e Anna sacrificarono il torello e condussero il bambino a Eli. Anna gli disse: mio Signore, com'è vero che tu vivi, o mio Signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Pregai per avere questo bambino, il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. Perciò anche io lo dono al Signore. Finché vivrà, egli sarà donato al Signore. E si prostrò là, davanti al Signore. E qui al capitolo 2. In questa posizione, inginocchiata o inchinata, non lo sappiamo, ma prostrata davanti al Signore. La stessa donna, Anna, fa ora una preghiera completamente diversa da quella dell'anno prima. Una preghiera per lodare Dio. Una preghiera che deve essere ascoltata e compresa. Una preghiera che è una testimonianza di quello che Dio ha fatto nella sua vita. E così dice, capitolo 2, allora Anna pregò e disse: il mio cuore esulta nel Signore, il Signore ha innalzato la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire. Egli abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame, per farli sedere con i nobili, per fargli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste ha appoggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati. Egli tonerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re innalzerà la potenza del suo unto. Qual è la differenza principale e sostanziale che vediamo subito? La prima è che la preghiera pubblica è comprensibile a chi l'ascolta. Quindi probabilmente, anche se è una preghiera mossa da molte emozioni, sarà una preghiera che non può essere altrettanto drammatica di quella privata o altrettanto intima. È una preghiera che ha un suo sviluppo logico, è un po' più strutturata sicuramente. Perché? Beh, dalle parole di Anna vediamo che lei inizia invocando Dio, esalta la sua opera di salvezza, ammonisce chi disprezza Dio e non tiene conto della sua fedeltà. Anna invece lo loda il Signore per la sua fedeltà. Sa che Dio terrà, adempirà le sue promesse. E una supplica finale riguarda il fatto che Dio ha promesso un regno. Ha promesso un regno eterno, ha promesso un Messia, un unto, un Salvatore. E così dall'invocazione iniziale in cui Anna loda Dio per la salvezza attraverso uno sviluppo logico, arriviamo all'invocazione finale: Signore, adempi tu la salvezza che ci hai promesso. Non ci sono troppe richieste personali in questa preghiera pubblica. Piuttosto ci sono parole che esaltano la persona e l'opera di Dio. Molti elementi di questa preghiera li ritroviamo in tanti salmi. È molto simile al cantico di Maria in Luca, e anche al cantico di Zaccaria, che viene subito dopo. Penso che questo è ancora oggi l'obiettivo della preghiera, quando ci riuniamo insieme. La preghiera pubblica, quello di presentare in modo comprensibile a tutti quelli che ci ascoltano chi è Dio e quanto è bello avere comunione con Dio e ricordare che Dio opera con fedeltà e con giustizia, e anche in mezzo alle prove riconoscere che nessuna prova è indifferente a Dio e che Egli agirà per il nostro bene anche in mezzo alle prove. E quando non lo diciamo così pubblicamente, noi stiamo testimoniando la nostra fede e noi stiamo aiutando anche la fede di altri, stiamo edificando la fede di chi ci ascolta, o stiamo spingendo qualcuno che ancora non ha quella fede a riflettere su qual è la sua fede nei confronti di Dio, qual è la sua relazione, se ancora non conosce questo Dio. Come vedete, è importante che perché le preghiere siano comprensibili e che siano espresse in una lingua comprensibile. È bello che abbiamo un grande nucleo ultimamente di spagnoli, sudamericani, e si capisce abbastanza lo spagnolo quando preghiamo ad alta voce, quando qualcuno prega ad alta voce in spagnolo, ma sarebbe sempre meglio tradurre la preghiera. Così dice anche Paolo in 1 Corinzi 14. Che se c'è qualcuno che parla in un'altra lingua, bello, lo faccia, però che si organizzi in modo che c'è chi traduce e tutti possono capire. Perché? Perché tutti possono essere edificati nella fede. Forse dovremmo anche pensare che la preghiera pubblica non deve essere troppo lunga. Questa è abbastanza lunga, questa di Anna, quella di Zaccaria ancora di più. Però perché? Perché succede che quando una preghiera diventa molto lunga, da una parte chi ti ascolta perde di concentrazione e non ti ascolta più, inizia a pensare altre cose. La seconda cosa è che forse qualcuno che ti ha ascoltato e che vorrebbe pregare inizia a dire: oddio, io mo come faccio a fare una preghiera così articolata, lunga, come l'ha fatta il fratello o la sorella? E allora, umanamente parlando, si rischia di scoraggiare qualcuno che vorrebbe pregare pubblicamente. Alcune istruzioni che vogliamo lasciare come anziani sul fatto della preghiera che facciamo insieme, la preghiera pubblica, la preghiera dell'adorazione, del culto, per esempio. Abbiamo detto che deve essere semplice, chiara, diretta. Anche se è pubblica, non viene fatta parlando agli altri. Il nostro interlocutore rimane sempre Dio. Quindi è molto importante che la preghiera pubblica non sia fatta per sfoggiare la propria cultura biblica. È bello quando preghiamo che citiamo la parola di Dio. Perché lo facciamo? Non per mostrare la nostra cultura biblica, ma per dire nella nostra preghiera al Signore: io mi baso sulle tue promesse. La mia richiesta si basa su quello che tu già mi hai detto. Non per sfoggiare una cultura biblica, non per sfoggiare un'eloquenza, nemmeno per sfoggiare la propria cultura umana. E rimane comunque, come dicevo, un dialogo, una comunicazione privilegiata che tu e io possiamo avere col nostro Creatore. Poi dobbiamo toglierci dalla mente l'idea, quello che sto dicendo non lo sto dicendo perché l'ho sentito, sto dicendo in generale. Dobbiamo toglierci dalla mente l'idea che attraverso la preghiera pubblica si possa dire qualcosa a qualcuno che sta ascoltando perché non ho il coraggio di andargli a dire direttamente. Questa è una forma di codardia e di ipocrisia. Non usiamo la preghiera pubblica per altri fini. E nemmeno ci dovrebbe mai essere una preghiera fatta pubblicamente per contrastare una preghiera che è stata appena fatta da qualcun altro perché io non sono d'accordo. Non esiste. Nella preghiera pubblica, tanto come nella preghiera privata, dobbiamo imparare a parlare soltanto con Dio. Certamente nella preghiera privata potrò aprirgli il mio cuore, parlargli di tutti i miei problemi, parlargli anche dell'unghia incarnita che mi fa male. Va bene, è la mia preghiera privata. Ma nella preghiera pubblica dovrò piuttosto esaltare la persona di Dio, cercare di comprendere insieme quello che Dio vuole fare attraverso non solo me, ma attraverso la Chiesa. E anche dare una testimonianza della mia fede per edificare gli altri. E quando finiamo la nostra preghiera, perché diciamo nel nome di Gesù? Non solo perché Gesù ha detto: quando chiedete, chiedete ogni cosa nel mio nome. Non è solo una formuletta. Lo diciamo perché siamo convinti che quello che stiamo chiedendo lo chiederebbe anche Gesù al posto nostro. Quindi quando preghiamo, prima riflettiamo: ma Gesù, quello che io sto chiedendo, lo chiederebbe al Padre al posto mio? E può essere utile nella preghiera pubblica usare nel nome di Gesù, in modo che tutti alla fine rispondano Amen, che vuol dire così sia. Altrimenti il rischio è che non si sa mai se uno ha finito o non ha finito di pregare. Sono solo indicazioni queste, non sono delle regole da seguire, ferre. Colpisce anche il fatto che Anna è stata pronta nella sua richiesta a Dio a fare un voto. Colpisce molto. Si è messa in gioco completamente. È stata pronta a chiedere qualcosa che però poi era pronta a donare al Signore. Questo ci insegna come deve essere il nostro atteggiamento quando chiediamo a Dio le cose. Per quale motivo le chiediamo a Dio le cose? Le chiediamo per noi stessi? Per questa vita soltanto che presto passa? O le chiediamo con un obiettivo più alto? Giacomo ovviamente dice di non chiedere le cose da spendere nei nostri piaceri, dove con questa parola intendeva anche qualcosa di peccaminoso, perché tanto Dio non le dà, non risponde. Ma anche se volessimo chiedere qualcosa di buono, di santo, chiediamoci: stiamo chiedendo qualcosa solo per noi o quello che sto chiedendo è qualcosa che esalta Dio nella mia vita. Ed è qualcosa che ha un obiettivo più alto dell'oggi o del domani, ma ha un obiettivo eterno. Abbiamo ancora bisogno di chiedere al nostro Signore quello che dicevano i discepoli: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, vogliamo lodarti, ringraziarti per la tua parola, per le istruzioni che ho potuto condividere, per gli insegnamenti che metti nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Tu che sei un Dio personale, aiutaci individualmente a mettere in pratica ciò che ci insegni, con la forza non che viene da noi, ma che viene da te, che dimori dentro di noi per mezzo dello Spirito. Che tutti insieme possiamo imparare sempre di più, crescere nella fede, imparare sempre di più a vedere la vita con i tuoi occhi, i nostri impegni, i nostri bisogni, a vederli con un'ottica diversa, a viverli con l'obiettivo della vita eterna. E ti prego, Signore, se c'è qualcuno stamattina che ancora non conosce te e non ha la vita eterna, che possa piegare il suo cuore davanti a te, confessare il proprio peccato, riconoscere la propria condizione di perdizione eterna e credere che Cristo è venuto sulla croce per morire per i nostri peccati e donarci la vita eterna. Signore Gesù, ti ringraziamo perché tu sei quel Messia e quel Salvatore di cui parlava anche Anna nella sua preghiera di ringraziamento. Perché tu sei colui che riempie di significato le nostre vite oggi, ma che soprattutto li ha riempite di un significato per l'eternità. Signore, che il nostro cuore possa ancora lodarti e adorarti, nel nome di Gesù. Amen. Amen.